L'intervento di Vitolo Monaco mi ha molto interessato perché ovviamente è del tutto condiviso da me. Ci sono dei passaggi che rafforzano alcuni miei convincimenti su certi punti che secondo me sono molto importanti e vengono purtroppo trascurati costantemente. Io credo che un punto di partenza sia questo, cioè la gente in linea di massima non sa quello che è accaduto a Palermo. Io parlo di Palermo perché tutti i fatti più gravi degli ultimi 30 anni sono accaduti a Palermo. Tutti, quando si parla delle stragi, degli omicidi, a parte l'omicidio Olivatino che è avvenuto fuori territorio, a parte qualcosa che è avvenuto a Trapani, purtroppo tutti questi fatti più gravi sono accaduti a Palermo. E non è senza significato che siano accaduti a Palermo. Quindi io sono sempre stato convinto, e lo sono tuttora, sto lavorando per cercare di portare avanti qualche iniziativa che ha questo obiettivo minimo, cioè fare in modo che la gente sappia che cosa è accaduto a Palermo in un arco di tempo che nella storia di un popolo, un piccolo segmento, se noi pensiamo 20 anni, 30 anni nella storia di un popolo sono niente. In questo piccolo segmento a Palermo è accaduto ciò che non è accaduto in nessuna parte della terra. Sono stati barbaramente uccisi, cancellati dall'esistenza tanti uomini, rappresentanti delle istituzioni, per il semplice fatto che erano persone per bene e che si rifiutavano di aderire a quel clima a cui si accennava di compatibilità, di convivenza con la mafia, se non addirittura di subordinazione alla mafia. E bisogna che la gente sappia cosa è accaduto, perché non è una cosa normale. Noi non viviamo in un posto normale. La gente deve capire che Palermo non è un posto come tutti gli altri. A Palermo sono stati uccisi tutti i più alti rappresentanti istituzionali, dal Presidente della Regione al Procuratore della Repubblica, al Segretario di un partito, a donne, bambini, imprenditori. A Palermo è stato ucciso addirittura un sacerdote. La gente, tutto questo, di tutto questo la gente non conserva traccia nel proprio animo. A Palermo si vive come se Palermo fosse una città come tutte le altre. Questi fatti, che se conosciuti e conosciuti nella loro vera essenza, questi fatti dovrebbero provocare nell'animo di ognuno di noi una tensione contro tutto ciò che ha causato questi gravissimi lutti alla nostra terra. E invece a Palermo non si respira questo clima di presa di distanze da tutto ciò che ha anche il lontano sapore di mafia. Perché se noi facciamo un ragionamento quasi sillogistico, se è vero come è vero che questi fatti sono accaduti, se questi fatti sono da attribuire, come anche ormai i procedimenti penali hanno dimostrato, sono da attribuire a Cosa Nostra, che la mafia non è un'entità astratta, è un'associazione che ha un nome, un cognome, che si chiama Cosa Nostra. Se questi fatti sono accaduti, se sono da attribuire a Cosa Nostra, e se Cosa Nostra è il male della nostra terra, della nostra arretratezza economica, culturale e compagnia bella, allora la conseguenza inevitabile di qualunque uomo di buoni sentimenti, consapevole del proprio ruolo in questa terra, dovrebbe essere quello di fuggire da qualunque lontana idea di vicinanza ad ambienti mafiosi o logiche mafiose. Tutto questo a Palermo purtroppo non esiste. Ognuno va avanti per la sua strada come se noi vivessimo, ripeto, in un paese normale, come se tutto questo non fosse accaduto. Invece tutto questo fa parte della nostra storia. Palermo è questa. Non è che Palermo era questa nel 1979, nel 1980, 85, anni in cui si verificano tutti questi fatti clamorosi, il 92, le stragi, il 93 e così via. Certo, dal 93 in poi i momenti sanguinari, per fortuna, sono finiti o sono diminuiti, ma il problema non è risolto. Lo sappiamo tutti, è inutile che ci prendiamo in giro facendo, filosofeggiando, la mafia si è inabissata, non si è inabissata, sono cambiate delle situazioni di carattere ambientale, storico, anche all'interno della mafia. Nel 1980 c'era la guerra di mafia, i corleonesi contro gli altri, ogni giorno, io ero giovane sostituto, in media ogni giorno c'erano 3-4 omicidi, si usciva perché bisognava andare a fare un sopralluogo, perché era segnalato un omicidio in Corso delle Ville, mentre si era nella macchina dalla polizia, arrivava la notizia via radio di un altro omicidio, mi ricordo di via Garibaldi, mentre si era là un altro... Quelli erano dei periodi in cui l'ala stragista, l'ala sanguinaria, Totò Riina, aveva il grande predominio, era in grado di imporre le proprie regole a tutti, e quindi anche nei confronti, diciamo, degli avversari storici, degli avversari all'interno delle istituzioni, c'era questa linea stragista sanguinaria che prima non esisteva. Ora, ma il prima non esisteva non è un prima senza una spiegazione. In quegli anni, così come tutto quello che io vi dico, sono tutte cose scritte nei libri e nelle sentenze, quindi non c'è nulla che è affidato ad ipotesi, a considerazioni, a valutazioni di carattere politico, no. Sono fatti incontrovertibili. A quell'epoca, parliamo dalla fine degli anni 70, si veniva da un periodo in cui o nemmeno si affermava l'esistenza della mafia, come ho ricordato poc'anzi, ovvero c'era quello che io chiamo un sonno generale. Tutte le istituzioni preposte istituzionalmente, appunto, al perseguimento del crimine mafioso si trovavano in una situazione o di annoverare tra le sue file tanti collusi o tanti codardi o tanti inetti. Queste sono le tre categorie di cui erano piene le istituzioni, compreso la mia categoria di magistrati, come i procedimenti penali, le indagini con condanne o con archiviazioni hanno dimostrato in maniera incontrovertibile. Questo era il clima di allora, una pacifica convivenza con la mafia che proliferava indisturbata, come si diceva, veniva legata all'essenza della mafia, ma quando nasceva qualche procedimento, qualche indagine, eccetera, si concludeva sempre con un nulla di fatto. La mafia era ben infiltrata all'interno delle istituzioni e così via. Cosa accade come fatto imprevisto per la mafia e come dato di grande fortuna per tutti noi, per il popolo palermitano e siciliano? Che improvvisamente nascono degli uomini diversi dagli altri, degli uomini che non prendono lontanamente in considerazione l'idea di essere degli inetti, di essere dei codardi, di avere paura o di essere addirittura collusi. Uomini che, nella piena consapevolezza del proprio ruolo politico, di magistrato o di forza dell'ordine, vanno avanti per la loro strada senza cedere né alla minaccia né alle lusinghe dell'associazione mafiosa. Questo è ciò che è accaduto in quegli anni. E ovviamente, considerato che questi uomini sono rimasti soli, isolati, perché il contesto generale restava tale e quale quello di prima, per le organizzazioni mafiose, in un'epoca in cui lo Stato non era in grado di contrastare la criminalità, i pentiti raccontano che quando poliziotti e carabinieri li vedevano in lontananza cambiavano strada, ed è assolutamente vero, questi uomini che erano rimasti soli sono stati facile bersaglio per la criminalità mafiosa, perché il ragionamento era facile: eliminando l'unico che mi contrasta, che mi va contro, torniamo al clima di prima, io continuo a imperversare indisturbato, l'unico pericolo che è costituito da questa eccezione a tutto un contesto che convive con me, lo elimino e poi vado avanti. Questo è accaduto in quegli anni. Comincia, appunto in quell'anno tremendo, cominciano con Mario Francese, Boris Giuliano, un poliziotto in una questura in cui, come hanno dimostrato i processi, purtroppo non tutti avevano queste, le caratteristiche di Boris Giuliano: fedeltà alle istituzioni, professionalità, dedizione al lavoro. Io ho conosciuto Boris Giuliano quando ero pretore a Corleone. Boris Giuliano, che la questura di Palermo ha competenza provinciale, quindi si estende anche su questi territori, era un uomo di grande coraggio, di grande fedeltà alle istituzioni, di grande bravura, era andato a specializzarsi negli Stati Uniti, era un grande poliziotto, e infatti aveva già messo le mani sul traffico, sul facendo, eccetera, eccetera, e molto probabilmente, questo è giusto dirlo, molto probabilmente col tradimento di qualche suo collega e o amico, viene ucciso, come voi sapete, barbaramente vicino a casa sua. In quell'anno poi si arriva appunto a Cesare Terranova, che è stato probabilmente all'interno della magistratura il primo dei magistrati, temporalmente parlando, che presenta delle caratteristiche molto diverse da tutti gli altri. Io Terranova ero molto giovane, non l'ho conosciuto di persona, ma ne ho sentito parlare a tantissime persone anche al di fuori dell'ambiente giudiziario. Il dottore Terranova era conosciutissimo in tanti ambienti palermitani, perché, come diceva prima Vito Lomoro, amava la vita, conosceva un sacco di gente, frequentava un sacco di gente, ma era un uomo, per come me lo descrivono le persone che lo conoscevano, di grande levatura, cioè di quelle persone che noi tutti dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere che sono di una categoria superiore, una brillantezza di mente, una onestà, una dedizione al lavoro e una fede nelle istituzioni che non tutti allora avevano. Purtroppo quello fu definito un omicidio preventivo, chi di competenza già aveva constatato di persona quali erano i risultati di un lavoro serio che aveva già fatto Terranova con le indagini su Ligio e compagnia bella, aveva ben chiaro cosa poteva accadere in un ufficio istruzione che marciava con rallentatore, cosa poteva accadere con un dirigente come il dottore Terranova. Quindi sono accaduti tanti fatti in quell'epoca storica che hanno questa matrice, perché nascono per fortuna nella nostra storia degli uomini diversi, perché subito dopo si verificano dei fatti che sono la conferma di quello che dicevo io, cioè di un clima di convivenza con la mafia e di collusione. La scomparsa del procuratore Costa. Dietro la scomparsa del procuratore Costa, voi non potete saperlo, c'è tutta un'indagine che nasce per pervenire all'arresto. Lo Stato vuole reagire dopo i fatti del 79. E dopo appunto l'omicidio del dottore Terranova, poi c'era stato appunto tutti, all'inizio dell'80 c'era stato pure Mattarella, un sacco di omicidi. Lo Stato decide di reagire e quindi si decide di fare un'indagine raccogliendo quegli elementi che c'erano a carico di certi personaggi mafiosi per procedere ad una retata. Lo Stato non poteva restare con le mani in mano di fronte al clamore di tutti questi omicidi. E la storia di questo rapporto giudiziario non ve la so raccontare perché è una delle pagine più importanti del processo Contrada. Fino a quando poi si arriva a questa retata che porterà in galera tanta gente, e a seguito di questa retata, che erano dei fermi che necessitavano della convalida da parte del pubblico ministero, essendo dei fermi che obiettivamente non erano molto forti da un punto di vista probatorio, ma rispondevano all'esigenza che lo Stato dovesse rispondere a questo attacco che era stato fatto allo Stato, era il momento in cui vi erano delle motivazioni molto elevate per poter decidere di convalidare ugualmente questi fermi, salvo poi un approfondimento investigativo che avrebbe potuto portare o ad una protrazione della carcerazione o ad una scarcerazione. Quindi bisognava impostare il fatto in questi termini. Ecco, allora il procuratore Costa dovette lui personalmente firmare queste convalide che non vennero firmate dai sostituti, perché allora il clima degli uffici giudiziari era ben diverso, oggi i colleghi farebbero a gara per firmare un provvedimento del genere, credetemi. E quindi a chi di competenza arrivò all'orecchio questa soffiata, questa voce che il tutto era stato giostrato dal procuratore Costa, e quindi il procuratore Costa nel giro di pochi giorni fu ucciso. Quindi allora maturavano dei fatti che avevano come base, ripeto ancora una volta, la non perfetta tenuta delle istituzioni. E quindi da lì continuiamo, la storia poi vede che nascono uomini come il capitano D'Aleo, come il dottore Casserà, come il capitano Basile, come il dottore Montana, e così via. Possiamo fare un elenco che, come voi sapete, non finisce più. La storia è questa, e questi fatti, la nascita di questi uomini di grande spessore morale, di grande forza morale, ha fatto sì che abbiamo fatto dei lenti passi avanti, fin quando siamo arrivati all'epoca che possiamo definire di Falcone e Borsellino, quando già si erano fatti grossi passi avanti all'interno delle istituzioni, il livello di infiltrazione era in parte diminuito, non era del tutto cancellato ancora nei primi anni 90, come hanno sottolineato ancora una volta come si è accertato con processi e documenti successivamente ancora la tenuta delle istituzioni non era assolutamente paragonabile a come dovrebbe invece essere, fin quando si arriva, diciamo, ai nostri giorni in cui possiamo con soddisfazione affermare che quantomeno limitatamente al momento repressivo della lotta alla mafia abbiamo raggiunto dei risultati che appena 20 anni fa erano impensabili. Ripeto, a partire dalla mia categoria, a passare alle forze dell'ordine con le quali io ho lavorato fin dai tempi in cui sono entrato in magistratura, alla fine degli anni 70 fino ad oggi, e il livello di fedeltà alle istituzioni e di dedizione alla causa da parte delle forze dell'ordine in questi ultimi anni è stato tale che, in buona sostanza, mentre prima il latitante poteva benissimo circolare liberamente nelle vie dei paesi o delle città, tranquillo che della copertura di tanta gente, ormai latitanti di spicco al di là del solito Matteo Messina Denaro non ce ne sono più, sono stati arrestati praticamente tutti, anche quelli i più pericolosi storicamente, Terrina, Provenzano, Allo Piccolo, tutti questi qua, perché le forze dell'ordine hanno avuto un cambiamento radicale al loro interno, perché mentre in una certa epoca, quando usciva una squadra per andare a cercare qualcuno, c'era qualcuno che telefonava e diceva stanno venendo, oggi invece tutto ciò non accade, non so, ma quando c'era un'epoca in cui le ricerche di certi personaggi venivano fatte in maniera burocratica, riempendo i verbali di varie ricerche perché andavano al domicilio di dottor Rina a Corleone, non lo trovavano, ne facevano tonnellate di questi verbali che ovviamente non servivano a niente. Nell'epoca in cui, ripeto, le forze dell'ordine si sono rinnovate come mentalità al loro interno, la ricerca della latitante non è diventata più un affare burocratico che richiedeva di mettersi con la carta d'apposto per evitare qualche controllo di qualche persona indiscreta, adesso, da tanto tempo, la ricerca della latitante è una cosa seria, è un'indagine seria, e in quanto fatta seriamente dagli addetti ai lavori produce dei risultati, così come tutti i campi della nostra vita l'impegno serio prima o poi produce dei risultati. Ma per arrivare a questi risultati purtroppo sono state necessarie quelle tappe che hanno visto il sacrificio di tanti uomini che, quando il clima non era questo, Ninni Cassarà andava a cercare i latitanti da solo, con il giovane Antiochia, che era un giovane agente, con la Vespa di Ninni Cassarà. Ninni Cassarà era costretto a fare questi servizi molto delicati e molto pericolosi all'insaputa dei suoi superiori, come risulta dagli atti dei processi. E questa è la storia. In quegli anni si viveva così, non è che in quegli anni eravamo in America, eravamo qua. Quelli erano anni in cui il fenomeno era questo, questa frequente commistione fra apparati dello Stato e apparati della mafia. È cambiato quello che vi ho detto prima, ma cosa non è cambiato? Cosa non è cambiato e che non ci consente purtroppo di sperare che, nonostante il momento repressivo abbia raggiunto questo risultato, si possa veramente cominciare a vedere, anche se da lontano, la fine di questo. Non è cambiato lo strato sociale, soprattutto non è cambiato lo stato della politica, perché tutto ciò che accadeva allora, e cioè nella nostra terra, la gente dimentica facilmente, la gente faceva la coda sotto casa di Ciancimino per chiedere i favori, e lo sapevano tutti chi era Ciancimino, evidentemente. Ciancimino allora giudizialmente era un incensurato, se qualcuno sbagliava a dire qualche cosa di un poco più pesante lui vinceva le querele per diffamazione, la gente faceva la fila sotto casa di Ciancimino, poi la gente ha fatto la fila sotto casa di Cuffaro, sapendo chi era Cuffaro. Cioè, la storia non ci insegna nulla, continuiamo noi a dire, così come tutti dicevano prima di arrivare alla condanna di Cuffaro e di Ciancimino, ma sono incensurati, ma sono persone per bene, fanno del bene a tutti noi. Oggi naturalmente queste persone tutto questo non lo possono dire, ma non avrebbero potuto dirlo nemmeno allora, perché, come si suol dire dalle nostre parti, fissa un cinema. Loro sapevano benissimo chi era Ciancimino, chi era Cuffaro e chi è l'erede di Cuffaro, lo sanno, e continuano, hanno continuato imperterriti a fare la corte a queste persone, ben sapendo dei legami di queste persone, con, o a livello di sospetto o adesso a livello di sentenza passata in giudicato, con certi ambienti mafiosi, ma pur ciascuno di raggiungere il proprio obiettivo, cioè di andare a chiedere il famoso favore, la famosa assunzione di mio cugino, il trasferimento di mio zio che è infermiere e non vuole più stare a curare i malati, vi faccio esempi banali, stupidi, eccetera, lo strato sociale non è purtroppo all'altezza dei tempi. Noi siamo fermi a quell'epoca in cui si accettava la convivenza con tutta questa gente, non riusciamo a trovare la forza di liberarci dell'appeal che hanno queste persone. Queste persone hanno un fascino, queste persone che sono vicine, che sono il potere loro stesse, sono tanto più forti perché si fanno forti anche di quegli altri appoggi. Queste persone a Palermo hanno un fascino nei confronti della gente, la gente non riesce a fare a meno di corteggiare queste persone, la gente pagherebbe soldi di tasca propria per averle a cena a casa propria, per essere amici di Tizio e di Caio, nonostante notoriamente sospettati di vicinanza alla mafia. E tutti si trincerano dietro il solito inganno mediatico dell'incensuratezza. È incensurato, innocente, è stato assolto, non è stato condannato. Che è una truffa nei confronti della gente che non ha appunto, come dicevo prima, le idee chiare, perché come diceva io, certe cose mi faccio appello a delle persone autorevoli, perché se una cosa la dico io può, e dice, ah, ma lei c'è Morfillo, ma qual è Morfillo? E se io dico che una certa cosa la diceva nel 1992 Paolo Borsellino, e allora forse una maggiore attenzione. Paolo Borsellino ha detto delle cose sacrosante. Una delle cose che ha detto, dice, la lotta alla mafia non è soltanto un fatto di repressione, è un fatto di rivoluzione culturale e morale. Questa è una delle frasi storiche di Paolo Borsellino. Paolo Borsellino era un uomo, a parte di un uomo in gamba, una persona moderata, non era un estremista, non era un pericoloso estremista, poi assolutamente non era mai da considerare come oggi taluni fanno della cosa, quello è comunista perché ha detto certe cose, era una persona equilibrata, una persona a posto, che conosceva il fenomeno mafioso, conosceva la gente della sua terra, e questa è una frase che andrebbe scolpita nella fronte di tutti per evitare. La lotta alla mafia non è solo un fatto di repressione, è un fatto di rivoluzione culturale e morale. Che significa rivoluzione morale? Significa che tu è moralmente riprovevole tutto ciò che ha il sapore di mafia, e tu ci devi stare lontano, anche se quel signore è incensurato. Ma se c'è il sospetto che è vicino alle cosche mafiose, non sarà condannato, non sarà punito, non sarà buttato a mare, non sarà perseguitato, non sarà messo in galera, soltanto che non può rappresentare un popolo che non è fatto di mafiosi, ma è fatto di persone che hanno subito la presenza della mafia. Tutto questo la gente non lo fa, anche perché è ingannata sistematicamente da chi basa certe sue posizioni su questo inganno, perché la gente dovrebbe capire che esistono, ogni società si deve difendere dal pericolo del crimine, dal pericolo di tutto ciò che può mettere in discussione la vita della società stessa, la libertà di tutti i cittadini. Noi ci dobbiamo difendere, e allora per difenderci da questi inquinamenti degli equilibri fisiologici che dovrebbero presiedere ad una società sana, per difenderci da questi inquinamenti, noi dobbiamo evitare certi pericoli. Quindi se c'è il pericolo che io possa inquinare la vita della nostra società in base al fatto che io sono sospettato di avere rapporti con la mafia, per evitare questo pericolo io non posso rappresentare il popolo siciliano, farò dell'altro. Ma io non posso mettere a rischio le istituzioni, non posso mettere a rischio la Sicilia, Palermo, perché io ho dei contatti che costituiscono un pericolo per le istituzioni. Quando si inganna la gente e dice, ah, ma non è stato condannato, non si capisce che il momento della condanna è un momento tardivo. Quando arriva la condanna, il danno è fatto. L'istituzione è già stata violata, è già stata inquinata, perché quando io accerto e ho le prove che Tizio è responsabile del famoso concorso esterno e che quindi si è venduto alla mafia, ha fatto questo, già la nostra società il danno lo ha avuto. Noi invece dobbiamo intervenire per salvare la nostra società dagli inquinamenti che possono venire da certi rapporti. E allora, se non si capisce questo snodo, che una cosa è la condanna, altra cosa è la condanna giudiziaria, altra cosa è la condanna morale di certi rapporti, noi non abbiamo speranza di andare da nessuna parte, perché, ripeto ancora una volta, c'è tanta gente che costruisce le proprie iniziative politiche o parapolitiche su questa confusione. E quindi noi assistiamo a tanta gente che di fronte a certe discussioni dice: ma è stato assolto, ma è così, ma è così. Ma i rapporti molto spesso, fra l'altro, non siamo in presenza di una gara per fare i lecchini di Totò Cuffaro, perché allora devo fare il padrone di tutto. Ricordo l'intervento di una persona che era stimata come una persona equilibrata, come una persona a posto, che era un professionista e faceva pure politica, che intervenne per dire una cosa che veramente suscita o ilarità o non so che cosa. Dice: no, la verità è che questi rapporti, alla domanda, dice: ma come cosa ne pensa del fatto che Cuffaro ha ammesso di avere rapporti con questa gente? Sì, ma lui sicuramente aveva rapporti con questa gente per redimerli. Ora, come si fa? Come si fa a taci? Basta, non le dico niente. Questo vi dà la misura.
La stessa risposta l'ha dato il prete di Castelvaccia quando ci sono scusa, ma in prima fila c'è qui domani,
già condannato. Sì, ma io non queste risposte, questi interventi, in un momento in cui, ripeto, ognuno sapeva benissimo com'era la storia, che dovevo fare, non direi che ce la nascondiamo. Danno la misura, cioè io che ho la mia dignità di essere umano, calpesto la mia dignità pur di rilasciare una dichiarazione che compiace il personaggio da cui io spero di avere qualche cosa. Ora, non possiamo andare avanti così. La nostra terra deve essere liberata dalla questione morale, ma poi, in punto di fatto, le persone di cui ci si deve liberare non sono migliaia. Le persone che ancora condizionano certe scelte della nostra terra, ripeto, per quello che sono le conoscenze che noi abbiamo, naturalmente parliamo di quelle persone che sono particolarmente in vista e che quindi sono persone che coagulano tanto consenso e tanta gente intorno a sé, non stiamo parlando di 1000 persone, forse manco di 100 persone, eppure non si riesce. Noi assistiamo a delle scelte di uomini o di gruppi che nella loro storia hanno avuto certi momenti di forte tensione antimafia, che non riescono a prendere le distanze da uomini di potere notoriamente sospettati di vicinanza alla mafia. Io non amo fare nome e cognome e nome di partiti, però è evidente in questo momento storico a che cosa mi riferisco. Ma abbiamo uomini e gruppi che hanno nel loro passato momenti di forte tensione antimafia, iniziative vere, grande impegno, eccetera, che non riescono a resistere al fascino di stare vicino a quell'uomo che ti garantisce la vicinanza al potere, che ti dà il potere, te lo cala dall'alto, io ti regalo, tu sei vicino a me, vuoi fare il mio assessore, ti regalo un assessorato. Dimenticando che se viene uno e dice a me, Alfredo Morbillo, ti faccio fare l'assessore, non so che cosa, ti faccio fare il ministro, io che vengo beneficiato da questo regalo, che tale è, nei confronti di chi mi ha fatto questo regalo resterò debitore per tutta la vita. E se chi mi ha fatto questo regalo, io so che è una persona che ha certi contatti di un certo tipo, devo temere che nella mia attività non sarò mai libero, sarò sempre condizionato da queste scelte. Queste parole le diceva Libero Grassi in un'intervista che fecero vedere tempo fa in una commemorazione, dove lui dice: la politica è sporca se è sporco il voto. Se il voto è reso a seguito di compravendita o costrizione o violenza o favore, conseguentemente chi poi svolgerà l'attività a seguito di un voto inquinato in questa maniera non potrà che svolgere un'attività dello stesso genere. Fino a quando nella nostra terra non si trova il coraggio di tagliare i ponti con questa gente, e fino a quando questa gente capirà che è emarginata socialmente, perché non si chiede, ripeto, la gente immagina che uno le vuole buttare in galera. Quindi se non c'è la sede giudiziaria, se le prove saranno sufficienti, saranno buttate in galera, se non ci bastano saranno sole. Ma il fatto del rapporto personale con questi ambienti deve bastare per emarginare socialmente, politicamente, tutte queste persone. Io vi faccio un esempio e poi chiudo perché non vi voglio trattenere troppo, per darvi la misura di quanto Palermo non ha la forza, non ha la consapevolezza di questi atteggiamenti che dovrebbe avere ognuno dei palermitani verso il fenomeno mafioso. Tutto ciò che io vi dico, la vicinanza di certa gente a certi potenti vicini agli amici degli amici, trova almeno una spiegazione del fatto che tutti sperano nel favore, c'è gente potente, eccetera. Ma io vi faccio un esempio in cui la gente non riesce a trovare la capacità di prendere le distanze nemmeno da chi non conta niente. Tempo fa un certo avvocato palermitano è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, perché si era venduto ai Graviano, ha confessato, a parte che c'erano tonnellate di prove, quindi non poteva che confessare, ci riportava la droga in carcere, ha fatto tutto quello che può fare un cameriere nei confronti di un'altra persona, vero, il cameriere di Graviano. Questo qua ha fatto la sua galera, si è uscito di galera. Ora, in una terra di persone coscienziose che hanno maturato nella loro mente un'avversione verso tutto ciò che sa di mafia, doveva scattare un minimo di reazione sociale. Cioè, tu mi fai schifo, tu che sei palermitano come me, che sei nato in questa terra, che sai quanto questa terra è massacrata dalla mafia, ti sei venduto alla mafia, hai pagato il tuo prezzo alla società con la galera, ma io non voglio più avere a che fare con te perché mi fai schifo. Tutto questo non accade, la gente lo riabbraccia, li vedo io con i miei occhi, questa gente viene riabbracciata, riammessa in un consesso sociale che li dovrebbe invece rifiutare, dovrebbe esserci la famosa crisi di rigetto, tu vuoi entrare? No, l'organismo sociale non ti accetta più perché tu sei stato un traditore di Palermo e dei palermitani. I palermitani questi concetti in testa non ce l'hanno, riabbracciano questo che è uno che non conta niente, non stiamo parlando né di un grosso personaggio, è un personaggio che sia come vicinanza ai mafiosi, sia in sé per sé, non vale nulla, non c'è nulla da poter sperare come favore, come vicinanza, come tutto da un personaggio come questo. Quindi non scatta la molla dell'utilitarismo, io non ti poso perché un domani tu mi vuoi fare un favore, no, questo non ti può fare niente, ti può fare soltanto un danno perché è un personaggio di questo genere. Ora, quando si arriva addirittura a questi estremi, perché la gente è questa, purtroppo io questi segnali io purtroppo li interpreto come una grande prova di mancanza di coscienza del problema, e quindi tutte queste cose che accadono naturalmente moltiplicato per tutta la realtà nella quale viviamo. Quando io partecipo a occasioni in cui si commemorano le persone che hanno sacrificato la vita per tutto questo, e quando si vede che a fronte di gente che ha consapevolmente rischiato la vita, perché tutti questi uomini di cui parliamo noi lo sapevano che rischiavano la vita, lo sapevano bene, eppure hanno continuato a lavorare. Quindi quando noi ci poniamo la domanda, ma a seguito di tutte queste morti, ma è valsa la pena? Cioè, ha avuto un senso che queste persone hanno sacrificato la vita? E questo sacrificio è stato utile o è stato inutile? Io ci sono dei momenti in cui, tristemente, dico a me stesso, è stato inutile. Perché se, nonostante tutto, ripeto, fermo restando gli aspetti positivi che sono quelli ricordati, il momento repressivo, ma non solo il momento repressivo, ci sono delle parti della società naturalmente che sono cambiate, ovviamente, abbiamo tutte queste associazioni che sono nate a Palermo di giovani, queste associazioni anti-racket, queste associazioni culturali antimafia, nelle scuole si fanno cose che quando andavo a scuola io non si facevano, no? Molto spesso gli insegnanti dedicano una parte del tempo all'educazione alla legalità e questi sono naturalmente segni di progresso, ci sono questi momenti di speranza naturalmente, ma quando il tessuto sociale, quello che conta, cioè la grande parte della gente ama continuare a convivere con questo fenomeno mafioso, allora io purtroppo devo dire che molto spesso sono indotto a credere che questi sacrifici sono stati quantomeno parzialmente inutili, perché se la gente avesse nel suo sangue il significato di ciò che è accaduto, allora dovrebbe maturare quella grande intransigenza, quel grande rigore morale che è direttamente conseguenziale alla conseguenza di quello che dicevamo prima, di tutto ciò che è accaduto in questi anni nella nostra terra. Dovrebbe esserci una reazione istintiva, non frutto nemmeno di un ragionamento. Io non ci penso due volte se io ho il dubbio che tu possa essere vicino ad un'organizzazione mafiosa. Ecco, la gente purtroppo è nel suo complesso, sottolineo ancora una volta con le dovute eccezioni, e meno male che ci sono, perché altrimenti saremmo veramente, si sarebbe da andarsene anche alla mia età, evidentemente, nel grande numero la gente non è pronta a questa intransigenza, a questo rigore morale, e quindi soprattutto per chi ha avuto dei dolori personali, eccetera, questo è un fatto enormemente negativo, è un fatto che porta ad amare conclusioni. Il povero Nino Cassarà, tutto sommato, quando lui è morto, uno dei suoi figli ancora mancherà nato, cioè, c'è gente, ci sono famiglie distrutte, cioè la gente perde la misura, cioè quello che è accaduto quando una persona muore. Significa che una famiglia e tante altre persone sono distrutte, i figli, il coniuge, il padre, la madre, cioè quello che è accaduto a Palermo ha toccato, non dico tutta la città, ma una buona parte della città, perché ogni persona ha tante persone che gli vogliono bene, tanti colleghi, cioè quello che è accaduto è impossibile che non lasci una traccia nell'animo di una persona per bene. Eppure, purtroppo, non che voglio dire che i palermitani non sono persone per bene, ma quando non scatta questa molla di chiusura verso tutto questo fenomeno, e allora tutti i pensieri sono giustificabili. E io spero di sbagliarmi, spero che la storia mi dia torto e che nel giro di un tempo cui io possa assistere si veda la fine di questo fenomeno che angustia la nostra vita, ma in questo momento non sono per niente ottimista, anche se mi fa piacere vedere che all'interno, ad esempio, della mia categoria, come vi dicevo prima, io l'ho detto a tanti, io sono orgoglioso di tanti miei colleghi che sono veramente, avendo io vissuto dalla fine degli anni 70 fino ad oggi al Tribunale di Palermo, anche se sono a Termini, però fino a due anni fa era a Palermo, credetemi che è una cosa di grande orgoglio il livello dei magistrati palermitani, ci sono colleghi che vengono da fuori, si impegnano a fondo, ma anche all'interno delle forze dell'ordine ci sono persone in gambissima che veramente fanno le umane delle divine cose, lavorano giorno e notte, incessantemente, fanno cose eccezionali. Questa è veramente una cosa di cui tutti dobbiamo andare orgogliosi e che però non ci dà nulla per capire quello che ciascuno nel suo piccolo deve fare. Scusatemi se ho parlato a te.
Ringrazio il dottore Morvillo, ringrazio tutti i presenti, un messaggio chiarissimo, e però io voglio prendere la parte della fiducia che traspare pure in maniera netta anche di fronte alle amare considerazioni che ha fatte, e da questa penso che dobbiamo tutti ripartire con la speranza del cambiamento e in tempi ragionevoli, perché possiamo vedere i frutti anche noi. Grazie a voi.